Churma, 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 churma.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.
E buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Spore, Radio Wombat, Radio Forte e Radio Gramma. Le notizie di martedì 30 aprile 2021. E iniziamo dalla sezione isole e penisola. Partiamo con una buona notizia. Ogni tanto, e la buona notizia è che Just Eat ha firmato, i riders diventano lavoratori dipendenti e in seguito vi trovo la notizia concretamente, scusate, diciamo Just Eat ha firmato, i riders diventano lavoratori dipendenti e dalla schiavitù. Gioiscono Riders Union di Bologna e la rete nazionale Rider per i diritti. Vengono riconosciuti la paga oraria, monte ore garantito in fascia tempo indeterminato per chi già lavorava, ferie, malattia, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, congedo parentale, assegni familiari, maggiorazioni, premi di produzione, rimborsi per i mezzi, permessi, assicurazioni e diritti sindacali. I fattorini di Just Eat diventano quindi lavoratori dipendenti, che in questi tempi sembra una cosa non da poco. E l'azienda ha accettato di applicare ai riders il contratto collettivo nazionale, trasporto merci, logistica e spedizioni. Questo accordo, che è stato firmato ieri a Roma con le categorie dei lavoratori di trasporti, dei lavoratori atipici di CGL, CISL e UIL, è reso possibile dalle lotte dei collettivi di ciclofattorini sorti nelle città. Per Riders Union di Bologna, dicevamo, e per la rete nazionale di Rider per diritti, è una giornata storica. A pochi giorni dalla più grande mobilitazione mai vista nel settore in Italia, e che ha avuto un ruolo imprescindibile anche sul risultato che è stato strappato in questo rush finale. Dopo il No Delivery Day, quindi di questo venerdì scorso, in cui migliaia di lavoratori hanno partecipato allo sciopero in più di 30 città italiane, con l'ausilio, quantomeno il supporto dei consumatori che hanno deciso di boicottare il servizio, è stato dato questo passo importante sulla strada del riconoscimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi per la prima volta in Italia e una delle prime volte in Europa e nel mondo a questo punto, una multinazionale del delivery ha siglato un contratto. Riportando dal comunicato di Riders Union Bologna, aspettiamo notizie anche da Asso Delivery a questo punto, perché non dimentichiamo che c'è un tavolo di negoziazione in sospeso con Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Social Food sul tema della salute e la sicurezza sanitaria dei lavoratori. È una contrattazione da affrontare su tutele e diritti. Noi non ci tireremo certo indietro, aspettando anche notizie dal Ministero e dal Parlamento Europeo. Avanti Riders, non un passo indietro, non per poi, ma per tutte. Scusate, non per noi, ma per tutte. E un'altra notizia invece, sempre sull'ambito della logistica, ma un po' diversa, di un altro tenore, è che andiamo a Piacenza, dove la FedEx TNT vuole chiudere. Ancora aggiornamenti da Piacenza, quindi, perché la FedEx TNT è intenzionata ad andare avanti con il piano di riassestamento aziendale, chiudendo l'intero polo logistico. Lavoratori e lavoratrici protestano da mesi contro il piano licenziamenti della multinazionale, che prevede una riduzione di 6.500 posti di lavoro in Europa, 300 soltanto a Piacenza. Le lotte per il lavoro avevano avuto buoni effetti, si era riusciti a ottenere un dietrofront da parte della dirigenza, tuttavia due settimane fa un'inchiesta giudiziaria aveva colpito in particolare il sindacato Sicobas. lupi giudiziari, sempre accompagnati da una fortissima presenza in piazza, e mille si sono ritrovati infatti 2 settimane fa a Piacenza. Diciamo, questa forte presenza in piazza ha portato questi giorni al ritiro degli arresti domiciliari per Carlo e Arafat. Scrivono i Sicobas a proposito dell'annuncio di chiusura: Sicovas investirà FedEx TNT con tutta la sua forza d'urto per arrivare alla salvaguardia dei 300 posti di lavoro nel Piacentino, colpendolo con scioperi e manifestazioni in tutta Italia. Nel farlo, tutelerà anche i dipendenti di ditte esterne rimasti fregati dai sindacati confederali. Se riusciremo a mantenere aperto il magazzino, avremo salvato anche il loro posto di lavoro. Sul piano locale, questo sviluppo sbugiarda in modo incontrovertibile l'assurdità dell'impianto repressivo agito contro i sindacalisti Sicobas, che aveva visto dipingere lo sciopero di gennaio come privo di reale valenza sindacale, talmente privo che il preciso oggetto delle rivendicazioni si è manifestato oggi in tutta la sua drammatica concretezza. E ci spostiamo invece a Roma, dove i movimenti per il diritto all'abitare incontrano il ministro delle Infrastrutture. Riportiamo da Radio Onda d'Urto, trovate lì un approfondimento audio. Sabato scorso, 27 marzo, si è svolta a Roma un'importante manifestazione per il diritto ad abitare, indetta dal movimento di lotta per la casa Asia USB, Noi Restiamo e campagna Sciopero degli Affitti, in adesione alla mobilitazione europea lanciata dalle piattaforme European Housing Coalition e Rentvolution, per chiedere con urgenza una nuova stagione di politiche abitative a partire dalle risorse che saranno messe a disposizione dal Next Generation europeo. Una delegazione di manifestanti è stata incontrata al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Vedremo che cosa ne viene fuori. Napoli invece è stata sgomberata all'alba, l'Accademia delle Belle Arti occupata, studentesse e studenti da un mese occupavano la sede, rivendicando il diritto a una didattica in sicurezza e in presenza. E qualche giorno fa, nella giornata di mobilitazione nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, ricordiamo, è stata la giornata internazionale del teatro, questo weekend, è stato occupato il Teatro Mercadante. Stamattina però 50 digossini sono entrati nella sede universitaria, hanno sequestrato l'immobile e identificato gli occupanti e le occupanti, denunciandoli per uso improprio di bene culturale. Un mese fa i docenti avevano votato contro l'occupazione. Trovate un approfondimento su InfoAut. E sempre su InfoAut, ma sul piano internazionale invece, andiamo in Cile, dove i Mapuche sono in lotta per difendere l'acqua. Andiamo a vedere un po' il ruolo dell'Enel. Trovate sempre lì su InfoAut.org un approfondimento. Noi riportiamo una parte della notizia, non tutta, quindi vi invitiamo a andarvela a vedere se vi interessa l'argomento. Le comunità di Tralcapuli e Longaue sono in conflitto con Enel Green Power, che è proprietaria dal 2000 della centrale idroelettrica di Puglinque. L'impianto ha deviato il corso del Ueneue, un fiume, alterando un patrimonio culturale e ambientale. Praticamente quando la spagnola Endesa iniziò la costruzione della diga di Puglinque, nel 1954, non si parlava ancora di cambiamento climatico. Dello Stato era elettrificare il Cile, non venne considerata la presenza di un popolo indigeno nell'area interessata, come spesso è successo in Cile, dove le comunità Mapuche sono sistematicamente ignorate, se va bene, ignorate, se no attaccate. Comunque, le comunità Mapuche insediate lungo il bacino idrografico furono allora, nel 1954, sfollate e quella valle della diga rimasero senza acqua. In quel periodo non sono riusciti a organizzarsi e protestare, ma nei primi anni 2000 e soprattutto nel 2017 le comunità di Tralcapuli e Lonaue hanno formato un'associazione, l'EFUENEUE, in difesa del fiume, che in lingua mapudungun, in lingua mapuche, significa luogo di amici, e stanno raccogliendo la documentazione necessaria per promuovere un'azione legale contro Enel Green Power. Questo appena le condizioni della pandemia ovviamente lo permetteranno. La società controllata dal gruppo Enel è infatti la proprietaria dal 2000, quando questa centrale idroelettrica è stata dichiarata in fallimento ed è stata comprata a prezzi stracciati. Molte famiglie però iniziano ad avere problemi di accesso all'acqua, i loro pozzi sono prosciugati perché la falda del fiume è scesa ancora più in profondità. quindi le oltre 30 famiglie riunite in questa associazione, per loro l'acqua non si può negoziare né si può mitigare l'impatto generato dalla sua assenza, perché oltre ai danni ambientali produttivi e causati dalla centrale idroelettrica, e che va avanti per 3 generazioni, questo fiume perduto rappresentava un punto di incontro di rituali, un luogo sacro e uno spirito vivente che nella cosmovisione Mapuche è chiamato Engen. Quindi, anche se Enel non lo riconosce, esiste un conflitto socioambientale in corso con le comunità Mapuche che vivono intorno a questo fiume, e così lo definisce anche l'Istituto Nazionale per i Diritti Umani, che include la centrale di Puglinque nella sua mappa dei conflitti nel paese. Enel è una delle aziende più impegnate nella cosiddetta transizione energetica in Cile, il principale operatore nelle rinnovabili, e tuttavia la multinazionale non dichiara con la stessa enfasi che nelle sue mani è concentrata anche la metà della capacità idroelettrica installata nel paese, sono 18 le centrali su fiumi di tutto il territorio. Nel rapporto del 2019 della società idroelettrica Puglinque si legge che l'energia elettrica prodotta dall'impresa viene ceduta al sistema elettrico nazionale e questo significa che le comunità non traggono nessun beneficio dalla presenza della diga, ma ne pagano i costi da ormai 60 anni. Quindi è fondamentale che le decisioni siano prese sul territorio, si sviluppino sistemi energetici decentralizzati, queste sono parole dei rappresentanti delle comunità. È fondamentale che le decisioni siano prese sul territorio e che si sviluppino sistemi energetici decentralizzati in modo che le comunità possano coprire meglio il proprio fabbisogno energetico e allo stesso tempo definire quali sono le loro aree produttive senza che questo sia imposto dal consumo energetico di un'industria svincolata completamente dal territorio. Sempre in Latin America andiamo in Brasile, dove il presidente Jair Bolsonaro è sotto accusa per la gestione della pandemia di Covid-19 e ha effettuato il 29 marzo, ovvero ieri a sto punto, un rimpasto nel suo governo, nominando 6 nuovi ministri, tra cui quelli degli esteri, quelli della difesa e della giustizia. Il ministro degli esteri Ernesto Araujo era noto per le sue posizioni estreme e complottiste ed è stato sostituito dal diplomatico Carlos Alberto França. Con questo rimpasto Bolsonaro punta a ottenere il sostegno di un gruppo di parlamentari centristi. Sempre riforme di governo, ma dall'altra parte del mondo, in Cina, dove oggi il presidente Xi Jinping ha ratificato una riforma del sistema elettorale di Hong Kong che mette fine all'autonomia del territorio. La riforma prevede che solo i candidati patriottici possano candidarsi al Consiglio legislativo colonia britannica. Pechino potrà quindi mettere il veto ai candidati legati al Movimento per la Democrazia. Facciamo un altro balzo dall'altro lato del Pacifico. E in Stati Uniti, come sapete, Minneapolis è blindata dalla polizia perché in questi giorni si sta tenendo il processo Floyd, cioè, ovvero il processo contro i poliziotti che ammazzarono George Floyd. Andiamo a Suez, non per aggiornarvi sullo sblocco o meno sblocco del canale, quanto per cogliere l'occasione per parlare dei vari episodi di sfruttamento di guerra che ci sono stati intorno al canale di Suez. Riportiamo alcuni stralci di un approfondimento molto interessante che trovate su InfoOut, perché da quando è stato costruito l'Egitto ha perso circa 130.000 vite coinvolte diretta o indirettamente nella storia di questo canale. Non solo nelle guerre successive alla nazionalizzazione del canale nel 1956, ci sono state 3 guerre contro Israele, Francia e Gran Bretagna, ma anche dall'inizio del progetto. Ricordiamo quindi che nel 1859 sono partiti i lavori per il canale di Suez, che è stato completamente scavato a mano lungo i 193 chilometri che misura. E secondo il professore Abdelaziz Al-Shenawi, professore di storia all'Università del Cairo, la società di Suez non fornì alcun mezzo meccanico, ad eccezione di 2 trattori che arrivarono un mese prima che iniziassero ufficialmente gli scavi, E l'intenzione era chiaramente quella di sfruttare per gli scavi il popolo egiziano. Infatti, furono impiegate 120.000 lavoratori almeno, scusate, furono impiegati moltissimi lavoratori, ma 120.000 morirono. Il francese Ferdinand de Lesseps aveva convinto Abbas Pasha, che era il sovrano egizio, a scavare il canale, una società per gestirlo, questa società che diede soltanto questi due trattorini, e l'Egitto ne ebbe una piccola quota, guadagnando il 15% dei profitti. Successivamente lo Stato egiziano fu costretto a vendere questa piccola quota alla Gran Bretagna e poi fino alla nazionalizzazione nel 1956 fu sotto quindi Francia e Gran Bretagna. Lo scavo fu fatto dagli egiziani, 120.000 lavoratori morirono durante i lavori, oltre al caldo torrido che vi potete immaginare, le malattie più comuni erano malattie polmonari, casi di diarrea estrema, dissenteria, epatite, vaiolo, tubercolosi, colera e così tanti che la compagnia non riuscì a ingaggiare abbastanza uomini per sollevare i corpi dei morti da seppellire nel deserto. In più, i lavoratori furono esposti a una sostanza liquida che conteneva fosforo e che portò migliaia di persone a contrarre strane malattie mortali. I lavoratori venivano selezionati, quelli deboli respinti e quelli che erano più di corporatura robusta raggiungevano a piedi il canale, legati con le corde, in 4 giorni. Ognuno aveva una bottiglia d'acqua, un pezzo di pane secco e arrivavano alle aree di scavo esausti, sostituendo i vecchi lavoratori il cui ingaggio era stato programmato per soltanto un mese. Queste furono le condizioni di scavo del canale di Suez, altro che le piramidi. E da questo breve internazionale ci saranno altre notizie che vi riporteremo fra domani e dopodomani sul fronte invece di Ocalan, lo studio legale che sta cercando di capire, di avere notizie su Ocalan, farlo parlare con il fratello e poter vedere. Farlo vedere gli avvocati e queste notizie però ve le daremo domani o dopodomani. E invece andiamo sul locale, il weekend scorso a Bologna è stato un weekend di mobilitazione, iniziando venerdì dallo sciopero della didattica a distanza al venerdì mattina, con un presidio di una migliaia di persone, un migliaio di persone in Piazza del Nettuno, priorità alla scuola, COBAS scuola e il coordinamento precari. Riportiamo dai loro comunicati, occorre urgentemente invertire la rotta con un intervento di risarcimento per i tagli decennali subiti e per un rilancio che poggi su 3 obiettivi strutturali che oggi non solo non sono possibili, anche improrogabili. Primo, ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe, 15 in presenza di alunni diversamente abili. Secondo, aumentare gli organici e assumere tutte le precarie e precari con concorsi per soli titoli a partire da docenti con 3 anni scolastici di servizio e dagli ATA, dal personale scolastico non docente, con 24 mesi. E terzo, intervenire massicciamente nell'edilizia scolastica per avere spazi idonei a una scuola in presenza e in sicurezza. Su questi 3 obiettivi è possibile costruire un'ampia convergenza dentro e fuori dalle scuole. Queste le motivazioni dello sciopero di venerdì scorso, che è stato molto partecipato a Bologna. Sciopero regionale dei lavoratori della sanità pubblica e privata, sempre venerdì, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e delle cooperative sociali che gestiscono servizi sanitari e sociosanitari. Questo sciopero è stato indotto da USB con un presidio sotto le torri della regione ed è stato ottenuto un incontro con l'assessore Donini per l'8 aprile. Oggi più che mai si rende quindi necessario un cambiamento di rotta radicale nelle politiche sanitarie e sociosanitarie. Le condizioni di lavoro e la sicurezza delle operatrici e operatori della salute, la revisione dei criteri di accreditamento delle strutture sociosanitarie, il potenziamento della sanità pubblica tramite assunzioni stabili, recupero di posti letto e ripristino delle strutture abbandonate. Infine, il potenziamento della formazione sanitaria. Tutti questi sono il presupposto per il miglioramento delle prestazioni sanitarie. Poi ci sono stati diversi picchetti e cortei in adesione allo sciopero nazionale della logistica, tra cui un presidio sotto il tribunale dove c'è stata l'udienza che ha stabilito la revoca dei domiciliari per Carlo e Arafat, di cui parlavamo prima. Il No Delivery Day lanciato dalla rete dei diritti per tutti, di cui parlavamo sempre all'inizio di questo radiogiornale. Anche tutto questo venerdì scorso, la Critical Mass, che come ogni ultimo venerdì del mese ha attraversato le strade di Bologna al grido di "Noi siamo il traffico", c'è stato anche un corteo di tassisti e ristoratori a un certo punto, venerdì in piazza, di cui non abbiamo altre notizie. E infine poi sabato si sono svolte anche lì diverse iniziative, fra cui una protesta contro il cemento. Riportiamo da ZIC, quotidiano online autogestito di Bologna: i residenti di Fermiamo i Mostri Urbani, comitato di via Calzolari e Di Paolo, sabato hanno manifestato all'angolo tra via Saliceto e via Passarotti per dire no ai palazzi previsti da un nuovo intervento urbanistico. È uno scempio, ci opponiamo all'idea che con i soldi si possano comprare l'aria, gli spazi, la vivibilità di un quartiere. E questo comitato è nato per opporsi all'ennesimo scempio urbanistico previsto in Bolognina, cioè la costruzione di nuovi palazzi. Dopo la costituzione del comitato e diverse prese di posizione, i residenti hanno deciso di dar vita a questo sit-in di sabato per rendere ancora più visibile la nostra resistenza a un'idea di città e di quartiere alla quale ci opponiamo e alla quale in tanti ci state mostrando di volervi opporre, un'idea di quartiere che non rispetta i semplici cittadini. Per far capire all'amministrazione che siamo in tanti, che la nostra lotta va avanti e raccoglie sempre più il consenso dei cittadini e cittadini della Bolognina, quartiere di Bologna. Nel frattempo è circolata la notizia di una modifica al progetto originario che comporterebbe in particolare un abbassamento dei nuovi palazzi, ma per il comitato non basta. La proprietà dice che ci saranno dei piani in meno, saranno 7 anziché 10. Quindi comunque avremo sempre dei mostri che sopravanzeranno di almeno 6 metri, il più alto fra gli altri palazzi della zona, lasciando intatti tutti i problemi che noi avevamo prospettato e facendo inoltre notare che se la volumetria sarà la stessa, come comunicato dalla proprietà, allora avremo gli stessi problemi di prima, con in più, tre mostri, con in più che i mostri, perché dovendo compensare in larghezza saranno ancora più vicini alle abitazioni già presenti. Questa era l'ultima notizia di oggi, martedì 30 marzo. Si vede che in zona tirrenica c'è un po' più di aria, oppure è piovuto e quindi si è pulito un po'. Dove potete trovare il monitoraggio di queste centraline, la prima rete indipendente di centraline low cost per il monitoraggio della qualità dell'aria. E questo è tutto dal fronte del GR, ma la radio non si ferma qui. Oggi su Radio Spore, dopo il giornale radio, trovate buona musica andando verso sera, cioè tutto il pomeriggio fino alla sera. Su Radiogramma, alle 2 Queer and Shout Reload, raccontami una fiamma a merenda. Alle 5 Le porte della percezione Reloaded, aspettando nel Cavedio alle 6 e mezza, perché poi alle 7 Zan 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 Radio Cavedio versione 3. Su Radio Wombat trovate la diretta fantastica della stampa rassegnata, quindi vi invitiamo a rimanere collegati. Alle 5 e mezza Canna e Camicia, ma in replica, e anche il notiziario anticlericale subito dopo, sempre in replica. E infine Woke Wops, diretta. Su Radio Forte invece trovate un radiolone pomeridiano, poi alle 4 Note al margine e la replica delle Dita nella presa, trasmissione di Radio Onda Rossa. Alle 6 Eclettismi spaziali subtropicali e alle 7 Jet Pop, quindi dalla ciurma pirata della modulazione di ampiezza, questo è tutto per il giornale radio di martedì 30 marzo. Un saluto e buona giornata.